Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.
Ben ritrovati e ben ritrovate alla barricata, rubrica di approfondimento da parte della redazione di Radio Grad, e appunto con il titolo La Barricata vogliamo ancora una volta evidenziare quella che è la nostra resistenza radiofonica. Quest'oggi torniamo ad occuparci nuovamente di Sardegna. L'abbiamo fatto più volte nelle nostre rubriche per affrontare appunto quello che è la militarizzazione della Sardegna, ma soprattutto lo sfruttamento da un punto di vista militare. Quest'oggi invece affronteremo la cosiddetta quarta colonizzazione, così come l'ha definita il nostro ospite di oggi, ossia andiamo a trattare l'argomento della speculazione energetica, un argomento che sicuramente interessa in primo ordine, in prima battuta appunto la Sardegna, ma che sicuramente si può estendere anche più a livello nazionale, vede anche i casi della Sicilia e della Puglia. Comunque non rubo altro tempo al nostro ospite, che ringrazio ancora una volta per la massima disponibilità, per cui ecco Sabino, ti chiedo di spiegarci cosa sta accadendo in Sardegna, ecco il perché di questa quarta colonizzazione.
Innanzitutto un caro saluto agli ascoltatori di Radio Grad e un ringraziamento a tutta la redazione che mi permette di parlare di un argomento molto importante, di raccontare la resistenza popolare delle comunità della Sardegna a quella che viene definita da più parti la speculazione energetica, ma che diversi commentatori chiamano in un altro modo, cioè colonizzazione energetica. Io stesso ritengo più adatta a questa categoria a descrivere la realtà dei fatti, cioè il rapporto subalterno che esiste tra da una parte la Sardegna, le comunità della Sardegna, e dall'altra parte lo Stato italiano e i suoi stakeholder privati, multinazionali, banche d'affari e soggetti appunto privati, speculatori appunto, che però agiscono in un quadro politico normativo determinato da una volontà politica, e quindi non sono soltanto gli speculatori il problema, ma è proprio il rapporto giuridico politico che si instaura con una terra da sempre oggetto di sfruttamento. Il concetto di colonizzazione descrive meglio appunto questo rapporto, perché racconta anche, rende conto anche di una storia di sfruttamento coloniale e semicoloniale che la Sardegna ha subito. Io infatti per esempio parlo di quarta colonizzazione della Sardegna, riferendomi per esempio storicamente a quello che storicamente è stata la colonizzazione delle risorse minerarie, al disboscamento, all'industrializzazione selvaggia imposta e all'occupazione militare della Sardegna. Ma veniamo diciamo così all'attualità dei fatti. Cosa sta succedendo in Sardegna? Quello che sta succedendo lo racconta la Terna stessa. La Terna è l'agenzia che gestisce la produzione elettrica all'interno dello Stato italiano, ha pubblicato E-Connection, si trova tranquillamente sul suo sito la mappa delle aree interessate da richieste di costruzione di campi eolici. Ora, gli obiettivi europei per l'Italia da raggiungere entro il 2030 sono 131 gigawatt di energia rinnovabile. Voi pensate che attualmente le domande di connessione alla rete italiana, alla rete statale, sono più di 800, per un totale di più di 58 gigawatt. Quindi se tutte queste richieste, se tutti questi progetti dovessero andare in porto, la Sardegna fondamentalmente diventerebbe la batteria d'Italia, una sorta di hub energetico, di produzione energetica per il nord Italia, e non solo per il nord Italia, ma per l'Europa stessa. La Sardegna è la terza regione col numero di domande, che presenta più numero di domande. In testa ci sono Sicilia e Puglia, ma se guardiamo alla demografia è la prima, perché in Sardegna abbiamo poco più di 1,5 milioni di abitanti, mentre appunto Puglia è molto più popolosa, 4 milioni circa, la Sicilia 5 milioni. Quindi, da un punto di vista di rapporto con la popolazione, la Sardegna è senz'altro la prima regione. Insomma, è diventata virale la mappa con le aree verdi, che fondamentalmente interessa tutta la Sardegna, e poi fondamentalmente negli ultimi mesi soprattutto i sardi si sono mobilitati perché quelli che vengono definiti parchi eolici in realtà sono impianti industriali, mega impianti industriali eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, spuntavano letteralmente come funghi dappertutto, addirittura anche utilizzando l'esproprio di terreni privati, agricoli e per superiore interesse nazionale, che poi appunto è l'interesse a cui lo Stato italiano ha dato riscontro alle direttive europee. Qualche altro dato per rendere chiara la situazione. Nel 2021 il governo Draghi, attraverso il decreto 199, appunto un decreto che non è passato per un confronto parlamentare o anche un confronto Stato-Regioni, visto che la Sardegna è una regione a statuto speciale, e nel suo statuto speciale prevede la competenza concorrente da un punto di vista energetico. Quindi non c'è stato dibattito parlamentare, non c'è stato un confronto con le comunità, con le istituzioni sarde, con la regione, non c'è stato rispetto dello statuto autonomistico. Tutti questi fatti hanno comportato un vero e proprio shock, anche perché il decreto Draghi del 2021 recepisce una normativa europea che però fissa dei parametri che vengono proposti agli Stati membri per l'individuazione dei territori su cui realizzare gli impianti FER di fonti appunto di energia rinnovabile, tra cui questi parametri sono compresi i componenti sociali e la necessità di rendere la produzione quanto più condivisibile è distribuita, e anche di sostenere comunque le comunità energetiche. Ebbene, lo Stato italiano, Draghi in particolare, ha recepito soltanto l'aspetto della producibilità in rapporto alle condizioni ambientali, quindi fondamentalmente ha scaricato sul Mezzogiorno e sulla Sardegna il carico di questa transizione, della transizione energetica, in particolare su Sardegna, Sicilia e Puglia. C'è un altro dato da considerare, che poi il ministro Pichetto Frattini, con il decreto ambiente del 2024, ha fondamentalmente recepito il decreto Draghi e ha fissato in 6,2 gigawatt il tetto minimo di gigawatt attribuito alla Sardegna, senza che questo fosse giustificato in alcun modo con nessun tipo di spiegazione di nessun genere. Un tetto minimo che però non prevede un tetto massimo, nel senso che noi sappiamo che appunto ci sono 58 gigawatt di richieste, 6,2 devono assolutamente essere fatte, essere realizzate, ma non sappiamo qual è il tetto massimo. Un altro pezzo del puzzle che va a comporre insomma, il quadro generale è il Tyrrhenian Link, quella nuova infrastruttura finanziata con i fondi del PNRR, che sappiamo insomma, che benissimo ormai di che cosa si tratta. Un'infrastruttura costosissima, che è fondamentalmente un cavo che dovrà servire a trasportare questa energia prodotta in surplus. Già oggi la Sardegna produce più energia di quanto consumiamo, circa 13 gigawatt, mentre il consumo è 9 gigawatt. Se è vero che si andranno a chiudere due centrali a carbone, che appunto la cui chiusura è stata slittata al 2028, è anche vero che è comunque tutta l'impianto, per così dire, energetico e la costruzione stessa di questo cavidotto, di questo nuovo cavidotto, prevede non il passaggio, una transizione appunto dalla Sardegna, che di fatto già oggi un hub energetico, ha un regime di autoconsumo, bensì prevede la transizione di un'esportazione da fonti sporche a diventare un hub, quindi una transizione a una condizione di esportazione a fonti pulite. Di fatto però la Sardegna sarà sempre utilizzata come un hub energetico. E tutte queste questioni, insieme anche ad alcune situazioni che hanno profondamente inquietato l'opinione pubblica sarda, per esempio la bocciatura da parte del Consiglio di Stato del ricorso della Regione Sardegna al revamping di un impianto, di un mega impianto eolico intorno alla Basilica Romanica di Saccargia, che è molto, molto nota sia in Sardegna che fuori, per essere uno dei simboli, una delle bellezze della Sardegna, che sarà letteralmente circondata da pale eoliche altissime. Oggi esiste già un impianto, ma appunto si andrà verso il cosiddetto revamping, che fondamentalmente è la costruzione di un nuovo impianto con pale eoliche alte fino a 230 metri. Se tutti gli impianti dovessero essere realizzati, noi avremmo una pale eolica ogni 600 abitanti e una produzione di energia per circa 50 milioni di persone, a fronte di 1,5 milioni di abitanti in Sardegna. La domanda che si pongono molti sardi è: perché tutta questa energia? Perché dobbiamo produrre tutta questa energia? La seconda domanda che si pongono le comunità della Sardegna è: cosa ci guadagniamo? La risposta è ovviamente nulla, perché si tratta di una produzione tutta in mano di privati, banche d'affari, multinazionali, addirittura stati esteri o anche regioni italiane. C'è anche Israele di mezzo, per esempio, società israeliane che hanno le mani in pasta a numerosi progetti. Quindi il piano, insomma, lo scenario è questo. Recentemente Pichetto Fratin ha dichiarato con grande orgoglio di aver presentato il piano di programmazione energetica ambientale e di averlo consegnato alla Commissione europea, e di aver concordato questo piano con i principali attori della transizione. Però appunto tra questi attori evidentemente manca il soggetto principale, che è la regione, dove tutto questo verrà scaricato nella massima parte, appunto proporzionalmente nella massima parte, che è la regione sarda.
E grazie mille Sabino. Beh, fuori onda mi chiedevi se forse eri stato un po' troppo lungo con la tua spiegazione. Ti devo dire assolutamente no, anzi sono argomenti che vanno trattati in tutta la loro interezza, anche perché chi ci ascolta deve veramente capire quello che sta accadendo in Italia ed in Sardegna. Un'ultima domanda prima di lasciarci, ecco, dici un po' come sta reagendo il popolo sardo, quali sono eventualmente le iniziative che saranno messe in atto, o iniziative che magari già ci sono state anche in Sardegna a sostegno di questa lotta?
Di fronte a questo assalto, a questo attacco violentissimo, a questa nuova forma di penetrazione coloniale, i sardi hanno reagito con forza. Già da un paio di anni si sono formati comitati spontanei che hanno inizialmente svolto un lavoro anche molto burocratico, nella misura in cui fondamentalmente hanno raccolto le informazioni per fare i ricorsi, per fare le osservazioni. Perché la cosa funziona così: arrivano in un comune anche piccolo 4, 5, 6 domande insieme, e ci sono 30 giorni di tempo per fare le osservazioni e per appunto far notare che un'area non è idonea a ospitare questi impianti industriali, perché agricola, perché presenta aree archeologiche, beni culturali, per mille altre motivazioni. Allora questi comitati, insieme a alcune associazioni, hanno lavorato per raccogliere informazioni, per fare una mappatura che non era pubblica e molto spesso che nemmeno i comuni riuscivano a ricostruire. Quindi questi comitati hanno svolto questo lavoro, e poi anche un lavoro di divulgazione e di informazione della società civile, che era completamente estranea a questa dinamica. Poi i comitati si sono organizzati, hanno costruito una rete sarda che ha organizzato diverse mobilitazioni, ovviamente manifestazioni, incontri, dibattiti, consulenze con esperti di vario titolo, di varia natura, e poi una grande manifestazione l'estate scorsa, all'inizio dell'estate scorsa, a Saccargia, che appunto è il simbolo di questa speculazione, di questa colonizzazione energetica, una manifestazione che ha visto la partecipazione anche di numerosi artisti, intellettuali e di persone da tutta la Sardegna, una grande partecipazione di popolo. Poi quest'estate è venuta fuori la proposta, dopo una lunga discussione, di una legge di iniziativa popolare proposta da alcuni sindaci, in particolare il sindaco di Orgosolo, che ha preso il nome di Pratobello 24. Questa legge di iniziativa popolare ha tre caposaldi. Il primo è che rivendica sovranità, il potere politico sull'urbanistica, come da statuto sardo, una competenza esclusiva in ambito urbanistico, quindi definire e scegliere quali sono le aree su cui si può o non si può costruire appunto impianti da fonti di energia rinnovabile. Il secondo caposaldo è che in Sardegna non esistono aree idonee per speculatori, per banche d'affari, per multinazionali, bensì si vuole costruire una transizione energetica che vada verso le comunità energetiche sotto il controllo dei sardi e in particolare delle istituzioni sarde, soprattutto dei comuni. E già qualche comune ha costruito la sua comunità energetica. La Pratobello 24 chiede a gran voce che questo sia il modello fondamentale. Il terzo caposaldo è quello dell'autodeterminazione dei modelli di sviluppo, perché la questione appunto che è storica in Sardegna, che troppo spesso questi modelli di sviluppo, la modernizzazione in generale, il progresso in generale, sono stati imposti come appunto modalità coloniale in maniera completamente autoritaria, senza che i sardi fondamentalmente ci guadagnassero niente, senza che i sardi avessero nessuna voce in capitolo. Ecco, questa legge di iniziativa popolare necessitava di 10.000 firme per essere portata in consiglio regionale, ad una giunta che ha accettato il decreto ambiente di Pichetto Fratin, e insomma le forze politiche che compongono questa giunta, quindi il PD e 5 Stelle, sostenevano il decreto Draghi, quindi si immagina, si deduce insomma che queste forze fossero favorevoli al decreto Draghi, anche se poi i suoi esponenti hanno detto di no, ma di fatto la responsabilità politica è chiara. E comunque diciamo così, i comitati, i cittadini, i movimenti non si sono fidati della giunta precedente, della giunta della destra, e non si sono fidati neanche di questa giunta. Hanno preso in mano l'iniziativa, hanno raccolto le firme senza l'aiuto di grandi partiti, di grandi sindacati. Servivano 10.000 firme, si puntava a 50.000 firme, se ne sono raccolte 210.729, una quantità enorme, pantagruelica, se si pensa che gli abitanti della Sardegna sono 1,5 milioni e che gli elettori solitamente che si recano alle urne sono 700.000, stiamo parlando di una quantità enorme, come se la legge sulla cittadinanza, che ha raccolto a livello italiano, che ha raccolto 500.000 firme, avesse raccolto 8 milioni, 7 milioni, 8 milioni di firme. Non abbiamo riscontro che né in Italia né in Europa sia mai accaduta una cosa del genere, ma potrei sbagliare. Comunque, in ogni caso, sono cifre enormi. Bene, questa legge però, dopo più di 10 giorni per conteggiare le 10.000 firme valide, questa legge è stata scelta, la giunta Todde ha scelto di parcheggiarla fondamentalmente nelle commissioni e di non portarla con procedura d'urgenza in discussione. Nel frattempo però viene portata in discussione, e in questi giorni è in discussione, la cosiddetta legge sulle aree idonee, che la giunta Todde si è affrettata di fretta e furia appunto a elaborare e a portare in discussione in consiglio regionale. Questa legge sulle aree idonee è una legge profondamente negativa dal punto di vista dei comitati, perché intanto stabilisce che ci sono aree idonee per la speculazione, quando invece la Prato Bello vieta ogni tipo di forma di speculazione e favorisce soltanto le comunità energetiche e l'autoconsumo. E poi, fra l'altro, l'articolo 3 prevede delle deroghe dei comuni che potrebbero andare in deroga anche in quelle che sono le aree non idonee, perché le aree non idonee in realtà non sono aree dove non si può costruire, no, ma dove serve semplicemente un'istruttoria aggiuntiva, e quindi in realtà sono idonee anche quelle. E attualmente quindi c'è una grande mobilitazione, c'è un presidio permanente sotto il consiglio regionale, si è formata una tendopoli, e il movimento Prato Bello ha visto come un tradimento il movimento dei comitati, i movimenti che sostengono questa legge di iniziativa popolare, ha visto come un tradimento contrario alla democrazia la scelta di non discutere la legge. Soprattutto ha ragione nel fatto che, per esempio, il Movimento 5 Stelle nel suo statuto ha un articolo specifico che favorisce o dovrebbe favorire gli strumenti di democrazia diretta. Poi, quando la democrazia diretta reale e non quella immaginata dall'establishment arriva e ti bussa alla porta, chiudi la porta in faccia, dichiari "i legislatori siamo noi", come hanno dichiarato Alessandra Todde, la governatrice, e altri dirigenti della giunta, arroccandosi in una sorta di atteggiamento suprematista, delitista, da vera e propria casta distaccata dalla realtà, distaccata dal volere popolare dei sardi, che vogliono la transizione energetica ma non vogliono la nuova colonizzazione.
Radio Grande.
Dalla parte giusta della barricata.